E siamo qui con Alessio, batterista dei God of Basement. Ciao, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
Benissimo, grazie. E allora, insomma, Bobby is Dead è il vostro secondo album per appunto il vostro quartetto fiorentino e arriva dopo l'esordio omonimo di 3 anni fa uscito per Alka Records.
Esatto.
Ti chiedo al vostro esordio, cosa è cambiato e cosa è rimasto uguale pensando al vostro modo di scrivere e comporre?
Allora, è rimasto uguale il metodo, nel senso che noi scriviamo partendo da embrioni, comunque idee che vengono portate principalmente o da Tommaso, che è il cantante, oppure da Enrico, che è la chitarra. Okay. Quindi da queste prime idee poi noi lavoriamo in studio e comunque portiamo avanti il pezzo nella direzione che più ispira a tutti e quattro. Okay. Quello che è cambiato rispetto allo scorso album è che di mezzo c'è stato appunto la pandemia, quindi in realtà questo processo è avvenuto solo per la prima fase. Poi nella seconda fase ci siamo dovuti comunque confrontare solamente tramite scambio di file e telefono e videochiamata. Ed è stato bellissimo poi ritrovarsi in studio a concretizzare poi le idee che avevamo solamente, diciamo, programmato al computer. Ecco.
Certo. Ecco, il disco nuovo è uscito per la Stock Production. Come è venuta la collaborazione?
Allora, noi collaboriamo comunque con Stoka da quando è nata, nel senso che appunto Tommaso è uno dei membri fondatori della Stoka. Mm-hmm. E diciamo che noi siamo molto legati al concetto del do it yourself, certo, sia per quanto riguarda la musica, i video, ma anche poi la produzione di tutto ciò che riguarda il disco. Quindi essendo amici e comunque facendone anche parte, ci è venuto spontaneo di iniziare questo percorso con loro, ecco.
Certo. Bene, bene, il disco nuovo è uscito per la da dove inizia? Qual è stata la prima canzone completata?
Allora, il primo pezzo che è stato completato è stato poi quello che è uscito come primo singolo, ovvero Six Six Cigarettes, e appunto partita anche questa da un campione, da un fischiettio che si può sentire benissimo nel ritornello, e poi è nato da lì è nato tutto il concetto comunque di una canzone spensierata ed diciamo un po' catchy come mood, ecco.
Ecco, nel disco ci sono 3 momenti di, diciamo, interferenze grattugianti, scratchly, di pochi secondi che aprono e intervallano il flusso delle canzoni. Cosa dovevano rappresentare?
Allora, appunto, i titoli di entrambi gli intermezzi sono Undertaken 1 e 2 e sono un gioco di parole tra Undertaker, mm-hmm, che rappresentano i due personaggi che si possono vedere nel video sia di Six Six Cigarettes ma anche del singolo da cui quest'album trae il nome, ovvero Bobby Bones, che è dell'album precedente. Mm-hmm. E sono questi due vecchini di non chiara provenienza, potrebbero essere venuti dallo spazio o chissà da quale altra dimensione. E appunto ognuno dei brani rappresenta loro e le differenti personalità che hanno, e il fatto che ci siano questi interventi comunque di interferenze e di scratch, tra l'altro con una collaborazione di Niccolò Caldini, mm-hmm, allo scratch, fa sì che comunque si capisca che i due personaggi sono comunque misteriosi e e dalla personalità varia, ecco.
Ok. Ok.
Non si sa cosa.
Va benissimo. Allora, insomma, c'è allora con questo basso in primo piano e batteria leggera. Insomma, si aspetta la voce che attraversa labirintica lo spazio della canzone. Come è venuta fuori?
Allora, quella è partita da un riff di chitarra. Partita da questo riff di chitarra molto ossessivo e subito da quando la provavamo comunque si sentiva che il basso doveva essere molto presente e che doveva essere quasi una cosa ossessiva. E da quello poi è nato comunque il tema della canzone, che riguarda gli eccessi, riguarda la voglia di far festa e comunque l'attrazione verso tutto ciò che è comunque un po' estremo, un po' proibito. E da quello poi si è sviluppata e devo dire che è uno dei brani che da suonare dal vivo sono più belli, perché la batteria da leggera diventa pesante poi nella versione live, ecco.
Certo, benissimo. Poi c'è Six Six Cigarette, che praticamente sembra una canzone anni 70 ripresa per i nostri tempi storti, insomma un ritmo accattivante con questi cori che profumano di soul, ondeggiare, passeggiare, sentirsi su una nuvola, come è venuta fuori?
Sì, anche appunto come dicevo prima è venuta fuori dal campionamento del fischiettio che si sente nel ritornello, e appunto essendo uno dei primi pezzi, è uno di quelli pre-pandemia, quando le speranze comunque e la gioia di fare di realizzare un nuovo album comunque erano presenti, e volevamo un pochino staccarci dal mood del primo disco, che invece era un po' più heavy. Volevamo qualche cosa di un po' più leggero, di spensierato, certo. E da lì poi insomma è nato tutto.
Ecco, poi abbiamo Never Made It to Hollywood, insomma apparire per non morire, il ritratto ironico di un'ossessione, il ritmo cadenzato delle parole che entrano in una sfera che rotola e fa vedere la stessa sequenza. Poi c'è la voce femminile che dà manforte per il finale, che chiude netto. Come è venuta fuori?
Esatto, parte da un concetto che comunque è quello di volercela fare a tutti i costi, perché comunque Hollywood nell'immaginario popolare è un po' la meta, il traguardo a cui aspirano tutti aspirano a diventare famosi, a arrivare a Hollywood in un certo senso, e da lì la contrapposizione nostra, perché è un ribadire in fondo che a noi interessa comunque solamente suonare e potersi esprimere liberamente. Siamo consapevoli del fatto che magari non ce la faremo mai ad arrivare a Hollywood, però quello che è l'importante comunque è voler provare a fare la musica che ci piace. Ed è particolarmente interessante per me, perché comunque con questo parallelismo che c'è tra appunto Hollywood e l'industria poi dello spettacolo e del benessere, ho potuto prendere uno dei miei ritmi preferiti, che è un ritmo degli anni 20 del ragtime, e poi riportarlo in chiave più moderna, quindi sono un po' più aggiornati, e suonarlo sul brano.
Benissimo. Poi c'è Dylan Alexander Lorimer, X&R, insomma nel remix di Six Cigarette. Come è avvenuta la collaborazione?
Allora, noi abbiamo conosciuto Dylan, io e Enrico abbiamo conosciuto Dylan tramite i Retri Groove, che sono il suo progetto originale. Subito abbiamo fatto amicizia, e appena abbiamo saputo che comunque stava iniziando un nuovo progetto in cui appunto ammiccava un pochino più all'elettronica e a tutto quello che volevamo fare anche noi in questo disco. L'abbiamo chiamato e abbiamo offerto questa collaborazione, ed è stata una delle mosse migliori che abbiamo potuto fare, perché
certo,
il pezzo è veramente bello. Lui mi ricordo che è arrivato in studio e alla prima ha registrato la prima take ed era quella buona, quindi è fantastico comunque che si possa collaborare con dei musicisti veramente bravi come lui, ecco.
Certo. Bene, bene. Poi c'è Seven Eight Night, si attacca almeno all'inizio al brano precedente per gli effetti e lo squillo del telefono. Esatto. E poi si tra passi felpati e spruzzi della melodia si entra in questo combo di suoni che una chitarra mette in riga, e poi insomma come un elastico teso si aspetta che scatti. Come è venuta fuori?
Allora, quello è uno dei pezzi, diciamo, più ragionati, fa parte della seconda parte, poi quella che è avvenuta un po' a distanza, e ci convinceva molto il fatto della ripetitività della linea di basso e di batteria. Mm-hmm. In base a quello poi abbiamo sviluppato poi tutto il concetto del brano, e diciamo che anche quello è stato, diciamo, fondamentale poi farlo in studio, perché grazie al nostro produttore Samuele Cangi il pezzo ha cambiato veramente faccia quando ci siamo ritrovati in studio e abbiamo deciso poi quali suoni adottare. Comunque sotto c'è costante l'808 che comunque dà una mano per il basso, e non ci saremmo mai arrivati senza il suo aiuto e comunque senza poi poterla provare in studio.
Certo. Bene, ecco, poi c'è The Hunted con ospite Gabriel Stanza dei Dust and Dukes. Il tappeto melodico è come un rintocco con cui fare i conti, il tempo che passa e scandisce il ritmo, soprattutto queste offerte disperate del proprio cuore. Come è venuto fuori?
Questa è una collaborazione, diciamo una collaborazione a metà, è più una fusione, nel senso che sia io che Enrico, che è il chitarrista, facciamo parte anche della Stand Dukes. Mm. E quando a Enrico è venuta l'idea di questo pezzo e di questa atmosfera così comunque sognante, abbastanza desertica, la prima cosa che ci è venuta in mente è quella di fare cantare il ritornello a Gabriel, e questo è stato uno dei pezzi che poi abbiamo più provato, perché appunto poi avevamo la possibilità comunque di vedere Gabriel e di sviluppare il pezzo con lui, e devo dire che il risultato finale è venuto molto 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 bene. Proprio suona scorrevole dall'inizio alla fine, ed è proprio quello che volevamo ottenere comunque, per poi sfociare nel finale, ecco.
Benissimo, benissimo. Poi c'è Bobby's Dead, che è praticamente attaccata alla precedente, ma cambia subito tutto con l'ospite Rocco Brunori, insomma il maestro Brunori, che compone questa sorta di funerale al protagonista della storia, Bobby. Come è venuta la collaborazione e come è venuta la canzone?
La collaborazione, diciamo che anche questa è una di quelle istantanee, nel senso che Tommaso, il nostro cantante, conosce Rocco da tantissimo tempo, e mentre stavamo discutendo poi come finire il disco, come doveva finire, all'improvviso ci è venuta l'idea comunque di questa marcia funebre, di questa cosa un po' messicana, e subito il primo nome che è balzato alla mente comunque è stato quello di Rocco, e siamo stati fortunatissimi che è riuscito comunque a inviarci il pezzo e a collaborare con noi. E una grande chiusura, è appunto un pezzo a cui siamo particolarmente legati e che ci e siamo orgogliosi di aver collaborato con lui, ecco.
Bene, bene. E allora, dove e come è stato registrato l'album?
Allora, l'album è stato registrato al Blue Moon Studio di Samuele Cangi, a Firenze. Mm-hmm. È stato realizzato in due parti. Una, diciamo, i primi brani, c'era già un embrione pre-pandemia. Sì. Invece il tutto poi è stato rivisto e poi sono stati aggiunti, è stata aggiunta la seconda parte del disco poi nell'estate 2020, in pratica, sì.
Ecco. Sì. Ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Allora, sì, nel senso che, come dicevo prima, il 7-8 Night era partita da questo concetto un po' di ripetitività del basso e della batteria. Mm-hmm. Essendo stata una cosa scritta comunque tramite un campionamento e fatta a computer, poi io e Rebecca, che è la bassista, ci siamo dovuti comunque un po' ambientare e trovare trovare il modo per essere sincronizzati ed essere precisi, perché comunque il pezzo si regge proprio su quella, quell'incedere ossessivo che c'ha il basso e la batteria. Invece altri brani tipo Never Made It to Hollywood o Yeah 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 sono stati veramente intuitivi e facili poi da realizzare. Ci siamo divertiti tantissimo, sì. Poi in post-produzione, come dicevo prima, con Samuele, a modificare i suoni, a reinterpretare un pochino le parti, a modificare la chitarra in modo che suonasse un pochino più come uno strumento, come un sintetizzatore, che non come una chitarra vera. In generale è stata veramente un'esperienza fantastica e fatta nel modo più spensierato possibile, più divertente anche per noi.
Bene, bene. E chi ha curato la copertina del disco?
Allora, tutte le grafiche e tutti i video, cioè, praticamente le fa la bassista Rebecca.
Ecco.
È bravissima, ritornando al concetto di do it yourself, comunque lei è un tassello fondamentale nel gruppo, perché poi appunto sono i suoi i concept dei visual, è stata sua l'idea dei due personaggi, mm-hmm. Di come realizzarli, è veramente forte sotto questo punto di vista.
Ecco, e lei praticamente ha iniziato a cantare con questo disco?
Sì, ci abbiamo messo per convincerla, però sì, è stato un lungo pomeriggio. All'inizio non voleva, poi Samuele l'ha convinta, l'ha presa con sé, ha detto tutti gli altri fuori, adesso mi fai, mi canti questo pezzetto qua. Ed è stato un bene, perché comunque il ritornello di Never Made It to Hollywood con lei comunque ha subito un cambiamento, diciamo, abbastanza radicale.
Certo. Bene, bene, quindi ha curato anche i video di 60 Cigarette e Never Made to Hollywood, giusto?
Esatto, sì. Come anche quello precedente di Bobby Bones.
Ecco. Bene, bene. Allora, avete delle date di presentazione del disco per le prossime settimane?
Allora, ne abbiamo già avute un paio. Stiamo lavorando per averne ancora. Al momento di confermato non c'è niente, data anche un po' la situazione, diciamo che i locali preferiscono comunque andarci cauti, però sul nostro sito, sui nostri social, poi potrete trovare sicuramente il modo per venire a vederci, ecco.
Va bene, allora per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, per avere il disco è disponibile in vendita su Bandcamp, e altrimenti potete contattarci tramite i social, ve lo spediamo a casa.
Certo, va bene, io ti ringrazio Alessio, è stato un piacere.
Niente, grazie a te.
E ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie, grazie
alla
mille.
Alla prossima, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Like my